Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Esaminiamo il nostro cuore, la nostra vita. Chiediamo che il Signore infonda in noi uno spirito di misericordia e di compassione verso tutti.
Nel Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 15, 32-39. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni perché non vengano meno lungo il cammino». E i discepoli gli dissero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?» Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?» Dissero: 7 e pochi pesciolini». Dopo avere ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i 7 pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte piene. Quelli che avevano mangiato erano 4.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Congedata la folla, Gesù salì sulla barca e andò nella regione di Magadan. Parola del Signore.
Come in Marco, così anche Matteo, che lo segue, presenta una nuova moltiplicazione dei pani e dei pesci. Per l'Evangelista Matteo, come si può vedere al capitolo 16, sono 2 episodi distinti, anche se può stupire che i discepoli non si ricordano più di quel che ha fatto prima. Comunque, vediamo insieme questo nuovo segno di Gesù.
Ma già nel capitolo 10, nel primo versetto, c'era una formula simile a quella iniziale di oggi. Gesù, convocati, chiamati a sé i 12, e in quel caso diede loro il potere sugli spiriti immondi di guarire, ed era la missione dei 12. E adesso appunto proprio la frase si ripete, però c'è questa indicazione della compassione e della cura di dare il cibo. E questo cibo poi mi sembra forse, ecco, appunto il testo è molto parallelo alla prima moltiplicazione, si conclude poi con quelle 7 sporte, il termine è un pochettino diverso dalla prima moltiplicazione, viene usato quello che per gli Atti al capitolo 9 è la cesta in cui Paolo viene calato dalle mura, quindi forse può darsi che si intenda che questa moltiplicazione, anche se il numero di ceste è 7 non 12, siano però comunque delle sporte, delle ceste grandi. In ogni maniera mi sembra che la conclusione del miracolo voglia dire una grande abbondanza, quindi Gesù convoca i discepoli per una missione di partecipazione alla sua compassione e per dare un cibo abbondante. Io penso appunto che sì, il parallelo con la prima moltiplicazione raccontata al capitolo 14 sia voluto, sia evidente, ecco. Anche la parte centrale, cioè il miracolo, la solennità della descrizione mi sembra che voglia essere espressamente una ripetizione. E qua anche qui c'è una piccola differenza, c'è questo rendere grazie anziché la benedizione, c'è il rendimento di grazie, però è molto rituale, ecco, tutta il racconto sembra volere lasciare un richiamo liturgico, ma sembra così che ci voglia essere un richiamo all'Eucarestia, a questa solennità del banchetto degli atti di Gesù, alla distribuzione a tutti. Con questa folla, non so, appunto ieri si diceva che dobbiamo escludere che sia tutta di parte che è in Galilea, ma che sia segnata da una massiccia presenza di pagani, delle genti, forse si può pensare più mista rispetto alla precedente, ma comunque ancora segnata dagli abitanti di Israele, dalle persone lì che stanno seguendo Gesù 3 giorni, ma la loro sequela viene premiata, non si rimane, non rimane digiuno chi segue sulla via.
C'è un intervento della Pina. Questo capitolo si è aperto con la discussione a proposito di lavarsi le mani, ma Gesù mostra che il regno di Dio è dilatazione nell'amore e non chiusura in precetti più o meno di uomini, e lo fa vedere molto bene nel tratto della donna pagana, dove dilata il regno per la fede della donna. Ma i pagani, nei versetti successivi, si vede che non sono destinati solo alle briciole. E oggi vediamo 7 ceste per loro avanzate dal pasto dei giudei. A meno che, come appare in una nota della Bibbia di Gerusalemme sul brano sinottico di Marco, questa seconda moltiplicazione non sia nella Decapoli, e allora si mostrerebbe ancora più grande la porta della misericordia. Purché i pagani riconoscano, come la donna, che non sono loro che portano la radice, ma sono portati dalla radice. Romani 11. Ma non possono insuperbirsi, poiché la fede che li ha fatti entrare farà reinnestare anche i rami naturali. Grande è la misericordia di Dio, che ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Il regno di Dio è dilatazione nell'amore.
Io rifaccio 2 osservazioni che ho già fatto i giorni scorsi, ma nelle quali così impressioni che mi si confermano. La prima è che Gesù comunque è in un movimento di sottrarsi. Tutte queste pericope sono sempre introdotte da... questa pericope io considero dal versetto 29. Sono sempre... introdotte come da quando Gesù ha sentito che Erode tetrarca aveva sentito la sua fama. Tutti questi brani sono come Gesù che passa da altre parti e poi viene sempre raggiunto dalla folla, che come lo forza ai miracoli. In questo caso non mi sembra che sia Gesù che va verso le folle, ma Gesù che è sempre raggiunto dalle folle, che lo inseguono, lo raggiungono, e come la sua misericordia lo forza a questa grande sovrabbondanza di misericordia. E l'altra cosa che volevo dire è che il parallelo che mi accompagna in questi due giorni è proprio quello del Salmo 103, dove viene ripetuto il nome di Dio, del Dio di Israele. Qua dice che quello che muove Gesù è la misericordia. Sono mosso a misericordia per la folla. E già ieri la pericope finiva, lodavano il Dio di Israele. Il Salmo 103 è quello che dice: non dimenticare tanti suoi benefici, egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia, sazia di beni i tuoi giorni, rinnova come aquila la tua giovinezza. Poi dice: ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, due punti, il nome di Dio, misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ire, grande nell'amore.
Beh, dico, la prima cosa, sì, c'è questo movimento delle folle verso Gesù, che è molto sottolineato, significa anche la verità di quello che Gesù fa, che dice, che compie, ma anche che è il vero pastore, perché le pecore ascoltano la voce del pastore, e come vediamo tante volte espresso in Giovanni. La seconda cosa è che Matteo riserva il verbo della compassione per questo secondo episodio. Altre volte lo dice che per compassione guarisce, qui lo riserva per la seconda parte, però è molto bello, perché l'azione di Gesù come terapeuta, guaritore, è chiaramente proviene dalla sua compassione, eccetera, però non è tutto, non è tutta l'attività di Gesù, c'è anche altro. E nella seconda parte c'è Gesù che pensa che questi non vengano meno lungo il viaggio, e quindi il cibo che viene loro dato in questo modo è segno della sua compassione, è presentato così, la compassione di Dio. Il terzo punto, che me, però su questo non ci ho pensato molto, sì, qui dice all'inizio, al versetto 30, se lo leghiamo, molte folle gli portano ciechi e paralitici. Molte folle richiama il capitolo 4 all'inizio, quando c'è già l'inizio del rapporto di Gesù con le folle, e anche lì si dice che molte folle lo seguono, provenienti da tutti i territori della Galilea, dalla Decapoli e da oltre il Giordano. E a me pare molto significativo. Certo, sono ebrei, sono i suoi connazionali, però nulla esclude, io penso così, di pensare che si possa pensare che ci siano anche altri, e che godono già fin da ora del fatto che Gesù è venuto per occuparsi del suo popolo, per le pecore perdute di Israele. C'è già un qualche cosa che va al di là.
A me veniva in mente la parabola del seminatore, questa abbondanza che deriva proprio dal seminatore stesso, da stare dentro questo suo sentiero, sia dal punto di vista spirituale che materiale.
Ma io così mi chiedevo perché Gesù chiama a sé i discepoli, mentre nella prima moltiplicazione dei pani avevamo visto che erano i discepoli a dire a Gesù: congeda le folle perché vadano a comprarsi da mangiare. E qui invece c'è questo movimento contrario. Gesù chiama a sé i discepoli e gli dice: sento compassione per la folla, cioè gli comunica questo suo provare appunto compassione, queste viscere di misericordia che si si commuovono a vedere questa folla senza cibo che sta con lui da 3 giorni. E appunto dice: non voglio rimandarli digiuni perché non vengano meno lungo il cammino. Io mi chiedo se, cioè, visto che i discepoli erano stati già testimoni della prima moltiplicazione dei pani, quindi in un certo senso avevano già potuto, cioè erano stati presenti alla prima situazione in cui Gesù aveva sfamato, non so, 5.000 uomini e poi tutto il pane avanzato. E allora penso forse che Gesù, insomma, vuole un attimo provare, vedere se i discepoli si ricordano quello che già era già avvenuto. Infatti dopo lo dirà dopo. Dice: ma come, non vi ricordate, non capite, non comprendete? E effettivamente anche, sembra un po' strano che i discepoli non si ricordino, però nello stesso tempo mi veniva da pensare che poi quello che Gesù fa lo si comprende solo nella fede. E evidentemente la fede dei discepoli non è ancora matura, piena, e quando si trovano nel deserto e quando le folle da sfamare sono tante, insomma, non si ricordano, non pensano che hanno con loro Gesù che possa sfamare. Ma per dire che poi la prova, che poi la fede è sempre messa alla prova quando, cioè, anche se una volta si è sperimentato l'aiuto del Signore, quando ci si ritrova è sempre un altro atto di fede che bisogna fare.
È chiaro che psicologicamente è improbabile una cosa del genere, no? E questi sono testi teologici, come i racconti nel deserto. La volta dopo, di nuovo, Israele dice: ma come, ci hai portato fuori nel deserto? Beh, subito prima aveva fatto il miracolo dell'acqua, e la volta dopo. E il fatto che si ripeta questo è centrale probabilmente nell'insegnamento di chi scrive, far vedere che questo è il cuore dell'uomo. È chiaro che su un piano psicologico non funziona, cioè è chiaro che si ricorderebbero di quello che, anzi dovrebbero dire: scusa, lo vieni a dire a noi, fai come hai già fatto l'altra volta. E se leggiamo su questo piano non funziona tanto, se leggiamo sul piano più teologico, più spirituale, c'è forse nella stessa ripetizione c'è un insegnamento. Poi qui anch'io penso, tra tutte le cose che possono dire, che là nelle due sono diverse, però anche là Gesù dice: non hanno bisogno di andare via, date voi da mangiare. Qui i discepoli devono imparare che possono dare da mangiare. I discepoli hanno un tesoro infinito, hanno la possibilità, hanno la parola, la dottrina, hanno l'Eucaristia, devono dare da mangiare. Ce l'hanno. Cosa fa Gesù? Fa questo. C'è un insegnamento, può darsi che questo è un insegnamento, è quello di, come là diceva, non hanno bisogno, date voi. Fare come fa Gesù, benedire Dio e distribuire. Bisogna sapere che il tesoro, che hanno un grande tesoro, e questo è il punto forse più, non so. A me sembra che ci sia un insegnamento ai discepoli, il fatto che Gesù prenda l'iniziativa, vuole che i suoi discepoli vedano le cose e sentano come lui rispetto alle folle, e facciano quel che fa lui.